Vi chiedo pazienza. Martedì mattina riprendono le attività normali, per cui martedì mattina alle 8 abbiamo la preghiera, alle 9 lo studio delle donne, poi il mercoledì alle 8 e mezzo di sera, 20 e 30, studio e preghiera. Sabato prossimo, che sarebbe il 12, incontro dei giovani, a che ora Paolo? 19. Incontro dei giovani alle 19. Poi, domenica prossima, che saremo al 13, ci sarà l'incontro degli adolescenti subito dopo il culto. Sabato 19, serata delle donne, sabato 19 alle 19, così non potete sbagliarvi, serata per le donne. Poi, sabato 19, ci sarà la conferenza Reflection. E se qualcuno ha bisogno ancora di chiarimenti, prenotazioni, prezzo d'ingresso, eccetera, Marina è la persona che vi può aiutare. E poi ci sono ancora dei posti disponibili nelle macchine per chi vuole andare e parlare con Keith e Bruno, loro penso abbiano posti disponibili, se vi fidate potete chiedere a loro. E l'idea è quella di partire da qui, da Veritas alle 12, e di rientrare per le 21. Poi domenica 20 ci sarà l'incontro dei membri di chiesa, sarà dopo il culto. Prima ci sarà una pizza e dopodiché ci sarà l'incontro. Così questo sarà per domenica 20. Poi è stato messo il nuovo calendario con il programma delle pulizie, così è opportuno che ognuno vada a vedere quando gli tocca, in modo tale che poi nessuno dice non lo sapevo, ecco, insomma, così possiamo garantire che i locali siano puliti e accoglienti. Penso che i ragazzi, i bambini possono uscire per la scuola domenicale e che il Signore benedica l'ascolto della sua parola.
Come è stato detto, il 20 c'è l'incontro di membri della Chiesa e se avete delle domande su dei dubbi su come noi viviamo il concetto di essere membro di Chiesa in questa Chiesa, vi incoraggio a parlare con me. Noi crediamo in questa Chiesa che l'essere membro ufficiale è biblico, prima di tutto, ed è anche un bel modo per incoraggiare fratelli e sorelle dicendo io ci sono, anche io mi impegno insieme a voi per sostenere e portare avanti la Chiesa. Parlate con me, è un processo semplice, non chiediamo nessuna firma, non bisogna firmare niente, sicuramente implica un impegno, però quello che vogliamo chiederci ciascuno di noi è se questa è la Chiesa che Dio mi ha chiamato a camminare insieme con lei, allora forse è il momento di prendere questo passo di diventare membro ufficiale e vogliamo incoraggiarvi a pensare in modo personale a questa domanda. Bene, vogliamo soffermarci questa mattina a riflettere sull'importanza della preghiera, così vogliamo iniziare il nostro 2019, l'importanza della preghiera. Sicuramente è difficile pensare un argomento migliore con il quale iniziare l'anno. Vogliamo cominciare a ricordarci quest'anno, come tutti gli anni, che senza la preghiera non si va da nessuna parte. È così. Però c'è un'altra motivazione per la quale vogliamo riflettere sull'importanza della preghiera, perché oggi dedicheremo Joy Vinci al Signore. E con questo gesto che compiremo di dedicare gioia al Signore vogliamo, come dire, legare due filoni insieme, che è l'importanza della preghiera e in modo particolare l'importanza di pregare per i nostri figli. L'importanza di pregare per i nostri figli. Vogliamo ricordare quanto è importante usare questo strumento, la preghiera, per combattere per i nostri figli. Quale forza al di fuori della preghiera, fratelli e sorelle, può far fronte alla piena che sta per avvolgere ognuno dei nostri piccoli. Quale forza al di fuori della preghiera? Quale forza al di fuori della preghiera può far fronte alle sfide che affrontiamo tutti noi, non solo i nostri figli? Quale forza al di fuori della preghiera può affrontarlo? Un uomo ha detto che la preghiera ha sottomesso la forza del fuoco, ha messo in una briglia la furia dei leoni, zittito l'anarchia degli insolenti. La preghiera ha estinto delle guerre, ha rapacificato gli elementi della natura, ha espulso demoni, ha spezzato le catene della morte, ha riscattato delle città della distruzione, ha fermato il sole nella sua corsia, ha arrestato il lampo nel suo cammino. Un autore dice: la preghiera è un assortimento completo, un tesoro inesauribile, una miniera senza fondo, un cielo aperto senza nuvole, e la radice, la sorgente, la madre di un migliaio di benedizioni. Potremmo andare a scavare nelle scritture per dimostrare la verità di ognuna di queste affermazioni, anche della storia, come ognuna di queste cose è vera, anche se io sono convinto che questa mattina non c'è bisogno di andare a cercare nessuna prova al di fuori della prova che tu porti con te, che è che tu sei consapevole che c'è una potenza più potente di ogni altra cosa in questo universo, ed è afferrare l'onnipotenza di Dio attraverso la preghiera. Tu lo sai già. E questo è il messaggio che voglio trasmettere questa mattina: l'importanza di pregare e di pregare per i nostri figli. Non tutti qui abbiamo figli, questa è la verità, però il messaggio è lo stesso per ognuno di noi. Vogliamo rinnovare il nostro impegno ad afferrare l'attrezzo della potenza di Dio che Lui ci ha consegnato a noi come Chiesa per avanzare il suo regno e per difenderci dal nemico, e difendere in modo particolare quelli che sono più vulnerabili e più in pericolo tra di noi. Dobbiamo pregare per tutto, per tutti, in ogni momento, ma dobbiamo soprattutto pregare per i nostri figli. Questa mattina pregheremo per Joy, con Paolo e con Chiara. Vogliamo pregare per lei, vogliamo pregare per ognuno dei nostri figli, e vogliamo anche incoraggiare a Paolo e Chiara ad essere dei genitori che pregano, che hanno questo obiettivo nella crescita di Joy e anche di Sara. Dobbiamo pregare per tutto e per tutti, ma non dobbiamo essere ignoranti del pericolo specifico in cui si trovano i nostri figli, non di meno per il fatto che il nemico vuole i nostri figli. Satana ragiona, crea macchinazioni in ogni istante per rubarci i nostri figli. Ci sono diversi versetti che avrei potuto scegliere per andare a vedere dietro le quinte, però Geremia 32:35 è una frase che mi ha colpito. Il profeta, parlando al popolo ribelle, dice: hanno costruito gli alti luoghi per far passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, offrendoli a Moloch. Moloch. Moloch rappresenta il potere del nemico, e lui, con grande presunzione, ha fatto capire al popolo che lui meritava le anime, le vite di questi figli, e il popolo di Dio si è fatto sedurre, sacrificato i propri figli facendoli passare per il fuoco, in poche parole cuocendoli come offerta a Moloch. Il nemico vuole i nostri figli. Una donna racconta un'esperienza molto forte che ha avuto appena arrivata in Germania. Sono atterrati in questo luogo dove avrebbero svolto il ministero. Racconta alcuni avvenimenti che gli ha fatto capire che il nemico non era contento con la loro presenza. Racconta che loro avevano poco sonno la notte, molta malattia e la sensazione addirittura di avere una presenza maligna nella stanza. e hanno saputo per certo che erano sotto attacco dal nemico quando è successo una cosa particolare, quando il loro piccoletto di 2 anni ha cominciato a dimostrare dei strani comportamenti. E per molti mesi questo bambino si svegliava in mezzo alla notte strillando a pieno polmone per diversi mesi. Ewen, questa donna, racconta che con 2 anni e mezzo finalmente è riuscita a far mettere in parole il piccoletto le cose di cui stava sognando in questi ultimi mesi, e lui ha raccontato che uno dei sogni più vivaci era il sogno di una donna con i capelli neri, occhi rossi, vestita soltanto con un bikini e pantaloni neri, che offriva una cesta di frutta marcia al bambino e lo forzava di mangiare. Questo sognava il bambino. E poi Ewen dice: il sogno non era per niente adatto a tutte le età. Satana non stava giocando in modo pulito. Poi continua con la sua storia dicendo che si sono sentiti sopraffatti della circostanza. Hanno riconosciuto che avevano bisogno di aiuto, e cosa hanno fatto? Hanno chiamato ai fratelli in fede e sono venuti, e lei dice, hanno pregato con noi, pregavano mentre il bambino dormiva. Anche noi pregavamo mentre il bambino dormiva, noi ci mettevamo alla finestra e pregavamo che Dio non permettesse che nessuno entrasse e che il bambino potesse dormire tranquillamente. Hanno pregato e la seguente mattina hanno chiesto al bambino: hai avuto lo stesso incubo ieri notte? La risposta di questo bambino di 2 anni e mezzo, dice la mamma, ci ha lasciati a terra? Ha detto sì, però questa volta la donna è rimasta fuori la finestra e non è potuta entrare. Qualcuno forse è scettico su una storia di questo genere, non dovremmo esserlo. La Bibbia ci fa capire in modo chiaro che abbiamo un avversario, si chiama il diavolo, e lui va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, cercando di divorare i nostri figli. Inoltre questa storia viene riferita da un ministero di Michael Horton, un uomo molto sobrio, molto attaccato alla parola. Infatti lui, portando equilibrio a tanti squilibri nella vita di preghiera della Chiesa moderna, dice questo: ai nostri giorni i nostri seminari e centri di formazione missionari sono diventati dei centri di istruzione per un tipo di combattimento spirituale molto strano, in cui dei spiriti territoriali devono essere legati e la loro autorità deve essere spezzata attraverso un tipo di liberazione quartiere per quartiere, nonostante non ci sia per questo neanche una briciola di evidenza biblica. È una valutazione sobria su quello che viene chiamato oggi liberazione o combattimento spirituale, gesti e cose per le quali la Bibbia non parla neanche, ma nel nostro voler essere sobri e equilibrati non vogliamo perdere di vista la potenza del nostro nemico. Il punto non è scavare o cercare di analizzare la teologia della liberazione, il punto di questo aneddoto è sottolineare il fatto che abbiamo un nemico e che il nostro nemico vuole le anime dei nostri giovani, adolescenti, figli. E noi, cari fratelli, care sorelle, anche nel 2019 saremo tentati, come solitamente siamo tentati, ad affrontare il nostro nemico con le nostre idee, con le nostre strategie, e saremo tentati a usare ogni tipo di approccio tranne quello che Dio ci ha consegnato, che è la preghiera. Paolo Chiara, genitori di spirituali, nonni spirituali, padri spirituali, non cadiamo in questo tranello ancora nel 2019. La nostra arma principale è la preghiera. Voglio darvi alcuni esempi della parola di Dio, potete seguirmi o potete ascoltarli, alcuni presi dal libro di Deuteronomio, dall'inizio. Dio ha detto al popolo: non fidatevi degli attrezzi umani per portare avanti la mia opera. In Deuteronomio 20 dice queste parole. Non ho il riferimento esatto, per quello lo cerco insieme a voi. Deuteronomio 20, i primi versetti. quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici, vedrai cavalli, carri e genti più numerose di te. Dice, non li temere. Perché? Perché avete la strategia di guerra migliore della loro. Avete numeri più di loro? No. Non li temere, perché il Signore, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese di Egitto, è con te. È l'unica ragione per cui noi possiamo affrontare gli eserciti del nemico più potenti, più forti di noi, è perché il Signore è con noi. Poi, un po' più in basso, dice, il vostro cuore non venga meno, versetto 3 alla fine, non temete, non vi smarrite, non vi spaventate davanti a loro, perché il Signore, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. All'inizio Dio ci ha detto: non fidatevi, non appoggiatevi sui vostri attrezzi umani per portare avanti la mia opera. Esempio secondo, Seconda Cronache 20:12, forse vi ricordate un'altra storia di grande ispirazione. Il re Giosafat si trova davanti a una marea di gente, Moab, Ammon, Maon, nemici di Dio, e lui grida a Dio: non vorrai giudicarli? Sentiamo quel senso di ingiustizia quando vediamo che i nostri piccoletti sono raggirati dal mondo, e diciamo: Dio, non farai nulla per questa ingiustizia. Poi dice: noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine. E Dio a quel punto risponde attraverso un uomo che viene afferrato da Dio, preso da Dio, Yaziel. E Yaziel si fa portavoce di Dio e dice: non temete, non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma da Dio. Se noi facciamo che la battaglia sia nostra, se decidiamo di lottare e di combattere la battaglia spirituale sui nostri termini, il risultato sarà la sconfitta. Ma se diciamo la battaglia è del Signore, sarà Lui a combatterlo. Guardate cosa dice: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Wow! Non sono parole grandiose. Il predicatore di recente è stato anche da noi, ma anche in altre conferenze, ha girato le chiese in tutto il mondo, per un po' gli piaceva fare questo tipo di gesto. Arrivava alla chiesa dove faceva la conferenza, distribuiva dei pezzi di carta e faceva 4 domande. Numero 1, quanto tempo passi ogni giorno in preghiera? Numero 2, quanti di voi credete che la preghiera cambia le cose? Numero 3, quanti di voi avete pregato per questa conferenza? Numero 4, quanto tempo trascorrete a guardare la TV ogni giorno? Prima domanda, la risposta era: di media quanto tempo passi in preghiera? 3 minuti. Quanti di voi credete che la preghiera cambia le cose? 85%. Quanti di voi avete pregato per questa conferenza? La risposta era: in media quasi nessuno. E la quarta: quanto tempo si trascorreva a guardare la TV ogni giorno? 3 ore al giorno di media. Fratelli e sorelle, se questo descrive le nostre vite, non ci deve stupire che i nostri figli vengono persi. Se questo descrive il modo in cui noi vediamo il combattimento spirituale contro le forze del maligno, non dobbiamo stupirci se i nostri giovani, i nostri figli, i nostri adolescenti vanno altrove, presi e raggirati dal nemico. Un altro esempio è l'esempio dell'Apostolo Paolo. Quanti esempi potremmo prendere dalla sua vita, la vita missionaria di Paolo? Se pensiamo solo a questo aspetto della sua vita, era spinta, satura, sostenuta dalla preghiera. Inizia con la preghiera in qualche modo in Atti 13, 2 e 3. Lui, in questa scena dove si incontra la chiesa di Antiochia, vediamo che la partenza proprio della missione iniziò con la preghiera, un culto di adorazione. Digiunavano, la stessa cosa che pregare, preghiera e digiuno, comunione con Dio. E sicuramente questo ha fatto la differenza nella vita di Paolo. Ma non è iniziato lì la vita di preghiera, la dipendenza di Paolo sulla preghiera. È iniziato dal primo istante, in Atti 9:11, quando Dio parla ad Anania, dice ad Anania, alzati e vada Paolo. E poi gli dice ad Anania queste parole, da 3 giorni lui è in preghiera. Da 3 giorni. Cosa porterebbe una persona a dedicare 3 giorni interi alla preghiera? La risposta è quando vedi veramente come stanno le cose. Quando capisci il peso dell'eternità, quando il peso delle cose di Dio ti tocca, quando l'importanza delle anime ti raggiunge, 3 giorni è poco. Un uomo simile a Paolo, si chiamava Stephen Grellet, un puritano, dice che camminava per un campo un giorno, c'era vicino un boschetto, ad un tratto vide come ogni foglia degli alberi diventava come se fosse una lingua e ogni foglia gridava eternità, eternità, eternità. E Stephen cade a terra, poi se ne alzò, se ne andò nella sua camera e per 5 giorni si dedicò alla preghiera ed era disfatto dell'idea che non stava vivendo per le cose di un valore eterno come dovrebbe. Questo succede. E non è vero che a tanti di noi ci farebbe bene spegnere ogni cosa, allontanarci da tutto e dedicarci 3 giorni solo alla preghiera. Chiederci cosa sto facendo, cosa penso di poter fare senza Dio. Dove è Dio in tutta la mia frenesia? Non è vero che abbiamo capovolto le cose, dedichiamo 1 ora di preghiera per 100 attività. Con quale risultato dobbiamo chiederci tante volte, quando dovremmo invece dedicare 100 ore alla preghiera e 1 ora a poi uscire? Cosa pensiamo che succederebbe? Senz'altro vedremo un risultato diverso. Su cosa pregheremo quando andremo fuori e lasceremo indietro tutto per pregare? Sicuramente pregheremo per i nostri figli. Un autore dice, se i nostri figli sono ancora con noi e se non è ancora troppo tardi, faremo il nostro voto a Dio che mentre sono ancora con noi, noi non gli dimenticheremo. Quando mettono piedi fuori di casa per andare a scuola, li osserveremo e ci immagineremo e porteremo l'immagine a noi stessi della vita in cui loro dovranno entrare, dal quale non possono scappare. Ricorderemo le strade e il cortile dell'ora di pausa pranzo dei giorni della nostra scuola e ricorderemo i ragazzi più grandi e le loro conversazioni. E rifletteremo sul fatto che i giochi, gli sport e le conversazioni nei cortili dell'ora di pausa pranzo a scuola porterà fuori dai cuori dei nostri figli cose che noi non sentiremo mai a casa. E poi quando cresceranno e andare in giro in bicicletta, faranno delle uscite per pescare, far compere e ancora di più quando usciranno per mangiare, bere, ballare fino al giorno in cui avranno una chiave propria di casa, quando arriveranno quei giorni, faremo bene ad aver finito con tutte le nostre attività riservate per le ore piccole. Non abbiamo più tempo, noi adulti, per le attività che una volta facevamo con le nostre ore piccole. E cos'altro riconosceremo di non dover perdere il tempo facendo quasi niente altro se non dedicarci all'intercessione in preghiera? Noi non potremo andare con loro, ma non dormiremo finché siano tornati a casa e finché abbiamo sentito la porta chiudersi a chiave dietro loro. E ogni notte simile, con le parole che troveremo, faremo appello al sangue di Cristo davanti a Dio per ognuno dei nostri figli e figlie, dei nostri vicini. Wow! C'è qualcosa di più impressionante? C'è qualcosa di più grande ispirazione nel quale dedicare il nostro tempo, se non nell'intercessione, per i nostri figli e giovani? Dove troveremo la motivazione per la preghiera come stiamo descrivendo? Sicuramente ci sono diversi, ma la motivazione che può essere quella più grande per portarci sulle nostre ginocchia è il riconoscimento della nostra assoluta incapacità. La nostra assoluta incapacità. Questo successe a Paolo. Paolo incontrò Gesù e le luci si sono accesi. Quali luci? C'è veramente un Dio. È veramente santo più di quanto immaginavo. L'uomo più colpevole di peccato di quanto immaginavo. Gesù è il Salvatore del mondo. Il mondo intero ha bisogno di Cristo. E io sono solo un uomo debole. Wow, questo sì che è un brutto risveglio. Che posso fare io? Ho bisogno dell'intervento di Dio. Sono incapace. Scrisse in Romani 5, l'uomo è senza forza, incapace, è un empio. L'uomo non teme minimamente Dio, è peccatore dalla nascita e per scelta infrange le leggi di Dio con ogni respiro. L'uomo è un figlio d'ira, l'uomo è un nemico di Dio. E Paolo gridò, oh Dio, quanto è grande la sfida. Romani 8, quelli che sono nella carne non possono piacere Dio. Oh Dio, che posso fare io in questa circostanza? Solo quando guardi in faccia l'assoluta incapacità dell'uomo di fare un passo verso Dio comincerai, cominceremo a pregare veramente. I nostri figli si trovano in questa condizione, cari. Non sono nati cristiani. Non sono nati di nuovo solo per essere nati fisicamente. Devono essere salvati. E tu non puoi salvarli. E io non posso salvarli. Quando vieni di fronte a questa realtà, credimi, pregherai. Abbiamo fatto per vari anni un corso d'inglese nella nostra chiesa, alcuni di voi avete partecipato. Dopo 5 anni di fare questi corsi, di fare conoscenza con delle persone, finalmente alcuni di loro si sono fermati per partecipare a una serata evangelistica dove facevamo vedere un video evangelistico. Alcuni si sono fermati, Enrico, Rebecca, Stefania, Laura, Fabio, persone con cui abbiamo avuto tanti anni di contatto. E abbiamo fatto ascoltare il messaggio del Vangelo di Gesù, la vita, la venuta, la sua morte in croce. Hanno visto quel sangue, hanno visto in modo raffigurato l'ira di Dio piombare su Gesù, le mani trafitte, i piedi trafitti di chiodi di 16 centimetri. Wow, che messaggio del Vangelo! Mentre uscivano, qualcuno ha preso il telefono, stava raccontando quello che avevano fatto quella sera e io ho sentito che la loro conversazione andava in questa direzione. Ah, che bello, abbiamo guardato un film su Gesù, però guarda, non fa per me. Oh Signore, cos'altro possiamo fare per cercare di far capire le persone le cose? Beh, facciamo quello che possiamo, ma non possiamo cambiare il cuore. Ma Lui può, Dio può, e può salvare l'insalvabile. E forse questo è parte del problema, perché non preghiamo, forse perché non siamo abbastanza disperati. C'è un uomo che disse, Dio non ascolta la preghiera, ascolta la preghiera disperata. Lloyd-Jones, lui preferisce metterlo in altre parole, forse la parola disperata non è proprio giusta. Lloyd-Jones dice, meglio usare la parola urgente, con urgenza, con la consapevolezza di quello che è in gioco. Per le anime delle persone, per le anime dei nostri figli. Ma forse non abbiamo tante volte questo vero senso. E per questo stiamo parlando questa mattina, per ricordarcelo, amen? Per portarlo alla memoria. Per incoraggiarci, per spronarci. per ricordarci che finché noi pensiamo di poter portare avanti da solo le cose senza l'aiuto di Dio, non pregheremo. Ma quando riconosceremo che solo Lui può compiere, allora pregheremo. E allora sperimenteremo la potenza di Dio nelle nostre vite, nelle nostre case, scuola, chiesa. Paolo pregava disperatamente, o urgentemente, se preferiamo l'altro termine. Seconda Timoteo 1:3, ricordandomi notte e giorno di te nelle mie preghiere. Seconda Corinzi 1:11, il favore divino che noi otterremo, per quale mezzo? Per mezzo della preghiera di molte persone. Atti 20:36, dopo che ebbe detto tutte queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. La missione va avanti sulle ginocchia? Galati 6:3, infatti se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Non siamo nulla. Non possiamo cambiare nulla, non possiamo fare nulla senza l'aiuto di Dio. E questo è importante coltivarlo, un senso di umiltà, di bassezza, una visione piccola di noi stessi, è questo che ci porterà alla vera preghiera. Forse quando parliamo in questi termini sull'importanza di coltivare una visione bassa di noi stessi, qualcuno può sentirsi male perché sembra che conferma ciò che viene in mente quando pensiamo a noi stessi: faccio schifo, sono brutto, sono brutta. Ma anche questo può essere un ostacolo per la preghiera, perché siamo tante volte talmente ossessionati con noi stessi che non riusciamo a dimenticarci di noi stessi per poter finalmente dedicarci agli altri. Questo non dobbiamo comprendere male, questa frase, che non siamo nulla. Le persone che pensano che dire a se stessi non so nulla, non sono nulla, ma questo rovinerà la mia autostima. E questo è quello che ci viene detto oggigiorno, vero? Il nostro problema è che abbiamo un problema basso di autostima. Ma tu non hai bisogno che un consulente ti dica quanto vali. La verità è questa. Né tu né io valiamo niente. Niente. Paolo dice: io so che in me non abita alcun bene. Eravamo tutti peccatori, eravamo tutti la feccia, l'immondizia, la cosa più brutta. Il problema di bassa autostima non è un problema di cosmetica o di proporzione del tuo corpo. La sensazione di bassa autostima è un problema spirituale, che tu non credi il Vangelo. Il problema è che non pensi che quello che Gesù ha detto su di te, su di ognuno di noi è vero, ed è che non abbiamo valore. Ma che Gesù Cristo, quando eravamo in quella condizione, è morto per noi e ci ha dato valore. Questo ostacola anche le nostre preghiere, perché non vediamo la nostra bassezza, non ci buttiamo davanti al Signore. E Satana, il mondo ci inganna per pensare che dobbiamo guadagnare l'approvazione dell'universo attraverso la bellezza fisica o la popolarità. Ma il Vangelo ci dice che la bassa autostima si combatte non con gli attrezzi del mondo, ma con il Vangelo. Ed è che Gesù ci ha amati nonostante i nostri difetti. Non siamo niente. Abbiamo bisogno di Cristo. Il predicatore racconta la storia potente di ciò che gli è successo, racconta che nel suo quartiere c'era una madre che aveva un passato difficile, era stata con molti uomini, aveva alcuni bambini da diversi papà. Il predicatore, questo amico suo, ha lavorato per molto tempo per creare un'amicizia con questa mamma single. Finalmente, dopo molto tempo, la convinse di venire a un raduno per giovani, per single, e la serata stava andando benissimo finché l'oratore è salito sul palco. Ahimè, se le cose vanno bene finché arriva il predicatore siamo messi male, ma così è successo. La tematica sul quale ha scelto di predicare era la castità, e questo predicatore ha preso una rosa e ha detto: che bella è questa rosa, non è vero? bello odore, bello da vedere. Ad un punto l'ha buttato la rosa nel mucchio di persone che c'erano sotto il palco e la rosa veniva lanciata da una parte all'altra e lui diceva, giocando, dov'è la rosa, dov'è la rosa, continuate a farla girare. Questa rosa, passando di mano a mano, è diventata ovviamente sempre più brutta e più marcia. E dopo alcuni minuti l'oratore ha detto, buttatemi su, sul palco, la rosa. Poi il predicatore, prendendo qualche petalo, diceva, ragazze, voi siete come questa rosa. Ogni volta che vi date via come questa rosa, che diventa sempre più brutta e marcia. E poi disse la frase che fulminò il predicatore, l'amico che aveva portato l'amica, in piedi accanto alla mamma. Il predicatore sul palco disse, con la rosa marcia in mano, chi vorrebbe mai una rosa così schifosa? Il predicatore che aveva portato la sua amica divenne bianco e voleva gridare ad alta voce, chi vuole quella rosa, ti dico io chi la vuole. Gesù Cristo vuole quella rosa. Gesù Cristo vuole quella rosa calpestata, rigettata, passata di mano a mano. Gesù Cristo vuole quella rosa. Qualcuno forse si sente come questa rosa per circostanze della vita o per visione distorta di se stessi e pensiamo, chi vorrebbe me? Chi mai può interessarsi per una persona come me? E io ti dico questa mattina, Gesù si interessa per te, si è interessato per te al punto che è venuto su questa terra per morire. E se lui è morto per peccatori come noi, allora vuol dire che ai suoi occhi noi siamo preziosi. E questo è il segreto, una volta che abbiamo messo la pietra sopra, e io dico, io sono amato, non per la mia popolarità, non per quello che la gente dice di me, non per come mi presento fisicamente, ma perché Cristo ha messo il suo sigillo di approvazione su di me, sono amato, sono amata in Cristo, metto la pietra sopra, posso smettere di pensare a me e posso vivere per gli altri e posso dedicare la mia vita a pregare per gli altri. E una volta che hai messo la pietra sopra, comincerai veramente a pregare, comincerai a riconoscere la condizione delle cose. I miei fratelli sono deboli, il mio cuore è freddo, non ce la posso fare da solo, da sola. Paolo conosceva bene questo, non poteva fare niente da solo, però poi, una volta messo la pietra sopra, la mia giustizia in Cristo, ora posso guardare e dire, posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io mi auguro che ci siano delle persone che credano questo, questa mattina. Quando Paolo scese da Damasco a Seleucia, poi salì sulla nave, cosa poteva pensare? Stava imbarcandosi verso Cipro e poi verso l'Occidente. Cosa gli passava per la mente? Che posso fare io? Vado incontro barbari, vado incontro giudei, vado incontro dei governatori. Potenze, potestà mi si opporranno, ogni macchinazione, ogni strumento che l'inferno ha a sua disposizione mi verrà addosso. Come poteva sognare Paolo di raggiungere il suo obiettivo? Ce lo dice in Filippesi 3:3. Non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Così, con questa pallottola d'oro nel suo arsenale, lui ha affrontato ogni pericolo, ogni nemico, perché lui ha detto, non metto la mia fiducia in me. L'unica speranza per Paolo a Creta e in tutti gli altri posti è che Dio facesse qualcosa. E la verità è che questa è la nostra unica speranza anche per noi. Abbiamo bisogno di Dio. Dobbiamo imparare a pregare. Dobbiamo imparare a guardare l'ostacolo, individuarlo e pregare. come pensiamo di combattere contro tutto quello che il mondo ci butta addosso? Come? Tecnologia, intrattenimento, distrazione. Come poi immaginare di restare saldo davanti agli stratagemmi di colui che si chiama lo sbranatore delle anime? Ci attaccherà in ogni modo possibile. E un'ultima parola per coloro che hanno dei figli prodighi è questo: voglio incoraggiarvi a non stancarvi mai di pregare per quel figlio prodigo, per quella figlia prodiga che se n'è andata in una terra lontana. Non vi stancate. Non abbiamo tempo, però mi piacerebbe aver tempo, forse un'altra volta, di scavare gli esempi di uomini, soprattutto donne, che non si sono fermate finché Dio le ha esaudite per i loro figli e anche per quelli degli altri. Forse ci viene subito in mente degli esempi Anna del Vecchio Testamento con Samuele o Anna del Nuovo nel Tempio. Maria e Elisabetta senz'altro aspettavano la consolazione di Israele e sono stati i loro figli, figli di Maria e di Elisabetta. La madre di John Wesley, Charles Wesley, Susanna, la madre di Whitfield, soprattutto la madre di Agostino, quella vera madre in Israele, come vengono denominate le donne di fede nell'Antico Testamento, madre in Israele, Monica, che pregò per 17 anni per suo figlio Agostino, dissolutezza assoluta, e lui si convertì con 33 anni. Monica disse dopo la conversione di Agostino: posso andarmene di questa vita, non ho più niente, non desidero più niente, l'unica cosa che volevo era la conversione di mio figlio, Dio me l'ha dato, posso andarmene. Non voglio case, non voglio lavoro, non voglio soldi, non voglio... Aveva una cosa nel suo sguardo, la conversione del figlio, e Dio gliel'ha dato. Non vi stancate, il Signore è grande, potente, può andare in quella terra lontana dove si trova e riportarlo a casa. Prendiamo a cuore le parole di Ebrei 11:35, ci furono donne che riebbero, per la loro fede, nel contesto, i loro morti. Che tipo di morte? Come il padre del figlio prodigo, lui, quando riebbe il suo figlio, disse: facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Tuo figlio prodigo, tua figlia prodiga, forse è fuori dalla tua influenza al momento, ma non è lontano dall'influenza di Dio. Niente è impossibile a Dio. Riproponiamoci la preghiera, fratelli e sorelle. Rinnoviamo il nostro impegno alla preghiera, che questa Chiesa sia definita da tutte queste belle caratteristiche che Davide ci ha ricordato, ma che non manchi la preghiera. Caro Padre, grazie per questa mattina. Ricordaci quanto abbiamo bisogno di Te, ricordaci quanto è tutto futile se non ci sei Tu al centro, portando avanti la Tua opera. E Ti preghiamo, Signore, di donarci una visione più chiara dell'importanza di pregare, che questa Chiesa vada avanti sulle sue ginocchia. Padre Santo, benedici adesso il momento che avremo con la famiglia Vinci, nel nome di Gesù. Amen. Voglio invitare a Paolo, Chiara e a Joy, non so se viene anche Sara davanti, va benissimo, se vuole venire anche lei. Spostiamo un po'. È sveglia adesso, eh? Wow, gli è piaciuta la predica, mi sa. Mamma mia. Dice, cosa sta succedendo? Ecco. Ciao Sara.
Sara. Come? Non è messa bene?
Questa è giù?
Conosci tutte queste persone, Sara? Questa mattina abbiamo parlato della preghiera. E adesso dirò una cosa che sembrerà contraddire quello che abbiamo riflettuto. Però Paolo è chiara e voglio dirvi che la preghiera non basta. La preghiera è importante, fondamentale, per crescere Joy e Sara, ma non basta. Bisogna insieme alla preghiera aggiungere quello del quale vorrei leggervi nel libro di Deuteronomio, capitolo 6, versetto 6, dice: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai, e questo forse è quello che manca di una proposta solo di preghiera, ed è che dimentichiamo questo altro aspetto fondamentale di inculcare ai nostri figli le verità, i comandamenti, la parola di Dio. Ed è bellissimo perché dice li inculcherai, inculcare è una parola forte, non ci piace molto l'idea oggigiorno, diciamo no, ma bisogna che i bambini sviluppino la loro identità, le loro idee, beh, non secondo la parola di Dio, bisogna inculcarli, bisogna dargli le verità basilari cristiani sulle quali loro possano costruire le loro vite. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua. È molto incentrata sulla casa. Mosè, dando questo ricordo al popolo di Dio, dice che il lavoro, forse non principale, ma sicuramente fondamentale, dell'educazione dei figli nelle cose del Signore succede a casa. Per cui la prima cosa che viene detto è quando starai seduto in casa tua. Ci vengono in mente tante belle immagini, siamo stati a casa vostra, il bel divano, la tavola, e lì in quei contesti dove parlerete a Sara e a Joy del Signore e di quello che Lui ci ha detto su se stesso. Seduto a casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, una bella abitudine che noi abbiamo come genitori, l'ho visto anche in voi, è che prima di andare a nanna, cosa si fa? Si legge qualche storia della Bibbia, giusto? Si racconta qualche storia del passato, sicuramente ci sono degli aneddoti da raccontare, però l'idea è buona, giusto? Poi mettere in pratica a volte un po' meno facile. Poi usa questo modo di parlare, molto simbolico, che non è da interpretare in modo letterale, però dice i comandamenti, la parola di Dio, te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo ai tuoi occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Cosa ci comunica questa immagine? Ed è che la parola di Dio, i comandamenti di Dio, l'istruzione del Signore deve essere una realtà sempre presente quando camminate. In un modo simbolico, come se lo portate sempre in mano, come se l'avresti sempre sulla fronte, quando vi guardate in famiglia, vedete persone consacrati alla parola di Dio. È per me un'immagine molto molto bella. Paolo, tu sicuramente hai una responsabilità molto grande in questi nel mettere in pratica questi versetti, no? Come padre di famiglia. Chiara, tu avrai un ruolo molto importante quando sarete seduti a tavola e Paolo vorrà portare una parola e ci sarà confusione, di dire shh, ascoltiamo papà, no? Che a volte succede meno, più o meno bene, però l'idea è quella. E noi, ecco, vi auguriamo veramente di sperimentare la benedizione di avere la parola di Dio in centro alla vostra casa, insieme a quello che è stato già detto di pregare per voi come famiglia. Adesso vorrei pregare, pregherò io a nome di tutta la Chiesa, e il vero significato di questo gesto non è che stiamo dedicando Joy al Signore, in qualche modo secondario pregheremo per lei, lei dovrà fare il suo percorso personale col Signore, però questo gesto è quello che trasmette più che altro il desiderio di Paolo e Chiara, la famiglia Vinci, di dedicarsi a questo impegno di crescere Joy. Per Sara abbiamo già pregato qualche anno fa e noi vogliamo testimoniare questo vostro desiderio di crescere Joy in questi modi, e anche noi come Chiesa vogliamo impegnarci a pregare per la famiglia Vinci, Avevo quasi finito, quasi finito.
Non andare alla scuola domenicale.
Ah beh, chiaro, io sono noioso, lo so. E così, come Chiesa, anche noi ci impegniamo a pregare per voi, per essere presenti, per aiutare a contribuire alla crescita spirituale della vostra famiglia di gioia in modo particolare. Preghiamo adesso insieme. Mi metto dietro. Caro Padre Celeste, è bellissimo poter stare qui questa mattina con Paolo, Chiara, con Joy e anche con Sara. Signore, che bello vedere una famiglia che vuole veramente consacrarsi, fare un passo avanti e dire: non so cosa faranno gli altri, ma io e la mia famiglia seguiremo il Signore. Signore, questo desiderio di Paolo e di Chiara, e in modo particolare per ognuno di loro nel ruolo che tu gli hai dati, Paolo come capo di famiglia, come padre, che lui, Signore, possa veramente mantenere sempre ferma questo desiderio di guidare la sua famiglia affinché possa essere una famiglia splendente, incentrata sulla tua parola. Ti prego anche per Chiara, che lei possa gioire nel ruolo che tu hai dato a lei come aiuto idoneo, come mamma. Signore, lei avrà più influenza sui loro figli che nessun'altra persona, e che lei possa gioire di questa sua influenza e veramente prendere a cuore la formazione dei caratteri di Sara e il carattere di Joy. Signore, noi come Chiesa vogliamo anche consacrarci a Te. La Tua Chiesa è fatta di persone, single, giovani, grandi e anche di famiglie. E Signore, noi come Chiesa vogliamo dirti che vogliamo anche noi impegnarci per essere quelle maestre di scuola domenicale, quei pastori, quegli amici che possano contribuire alla crescita spirituale di Joy Vinci. Signore, benediscici ancora, grazie, perché veramente abbiamo un futuro pieno di speranza. Le promesse che Tu ci hai dati, quando camminiamo secondo le Tue regole e comandamenti, ci riempiono di gioia e di speranza per un futuro splendente con Te. E noi Ti ringraziamo e Ti lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Paolo, Chiara, che Dio vi benedica.
Grazie. Posso ringraziare la Chiesa?
Certo.
Sì, volevo ringraziare tutti voi per il supporto, l'affetto, supporto pratico anche nel tempo dedicato, l'affetto e l'amore che avete sempre dimostrato per noi. E ringraziamo tanto Dio per poter essere parte di questa fratellanza preziosa. Tutti i benefici che ne riceviamo come famiglia. Quindi voglio ringraziare Dio e voi.
Amen. Bene, grazie. Amen. Così abbiamo concluso per oggi. Vi auguriamo una settimana benedetta. Questa settimana ci incontreremo per pregare. Vi incoraggiamo ad essere presenti.